Ave Maria, cari amici, eccoci insieme sulle orme di Padre Pio. Anche in questa puntata di questo nuovo programma della Radio Buon Consiglio, cari amici, cercheremo proprio di metterci sulle orme di Padre Pio. Padre Pio che nella sua vita, tutti ricordano, per chi soprattutto ha avuto la grazia, di averlo conosciuto come di essersi potuti andare a confessare da lui, oppure per coloro che hanno partecipato alla messa di Padre Pio, ne conservano naturalmente un ricordo indelebile, un ricordo indimenticabile. Perché questo santo, che come abbiamo già detto nelle scorse puntate, è stato suscitato da Dio per un motivo ben preciso, cioè il santo, Padre Pio, è stato calato nel periodo storico giusto. Quindi Dio assiste la sua Chiesa, assiste, diremmo, la terra, l'umanità, mandando, suscitando santi che sono i santi giusti, per quel periodo. Quindi la loro vita è un modello calzantissimo e perfetto per chi si vuole salvare e vuole diventare santo. Allora, questo è successo per Padre Pio, che naturalmente è stato contornato da altri tantissimi santi che noi neanche lo sappiamo, però certo che la sua stella, ecco, brilla di un fulgore particolare, perché quello che è stato San Pio da Pietrelcina, sacerdote stigmatizzato, è qualcosa di unico, ecco, e forse anche purtroppo di irripetibile. Beh, cari amici, per chi di voi ha partecipato alla tavola rotonda che la Radio Buon Consiglio ha trasmesso qualche giorno fa, sempre nel terzo martedì di ogni mese c'è la tavola rotonda della Radio Buon Consiglio e è stata dedicata alla Sacra Sindone. Ecco, soprattutto abbiamo chiamato a questa tavola virtuale, tavola rotonda virtuale, uno scienziato e un teologo. Ecco, li abbiamo fatti sedere intorno a questa tavola rotonda, abbiamo sentito come sia lo scienziato che il teologo hanno illustrato questa sacra sindone, questa reliquia, e ci hanno fatto vedere, quindi troverete questa trasmissione nel nostro, diciamo, memorizzata tra i programmi della Radio Buon Consiglio, quindi nello storico. Ci hanno fatto vedere quello che ha patito nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è un documento vivo, lo abbiamo definito così, anche non solo delle ultime ore di nostro Signore, ma potremmo dire della sua vita, morte, passione e risurrezione, perché nella Sindone c'è stata indicata, pure ci sono tracce della resurrezione di Gesù. Quello che ci ha detto lo scienziato, sindonologo, è stato interessantissimo. Ancor più interessante, cari amici, è stato quello che ci ha detto il teologo, e cioè che il Signore ci ha lasciato questa super fotografia che è 3D e in tre dimensioni, ma con delle tracce, insomma, questa reliquia ci ha voluto lasciare una prova del suo amore di Redentore. E quindi davanti alla Sindone, cari amici, ci sono due atteggiamenti possibili. O si cade in ginocchio dicendo: mio Dio, chi sei tu e chi sono io? E se uno non crede, diventa credente. Oppure davanti alla sindone, si può rimanere anche scandalizzati, cioè rimanere con il cuore indurito, rifiutando la salvezza del Signore. Perché vi dico questo? Perché potremmo definire Padre Pio una sindone vivente, una sindone vivente, ma certamente, come qualcuno avrà seguito, quello che si legge dalla Sacra Sindone sono delle torture, dei dolori, delle inimmaginabili, sofferenze atroci, tormenti acerbissimi che hanno lasciato sul corpo di nostro Signore ferite che non si regge. Ecco, se uno poi ci si sofferma, come è stato fatto martedì sera scorso, insomma, quello che abbiamo fatto a nostro Signore è qualcosa di terribile. Purtroppo, però, questo è il salario del peccato, il salario dei nostri peccati, sì, cari amici. Quindi, nelle braccia di quella madre che ci aveva dato Gesù bambino, così bello, paffuto, rotondo, biondo, noi gliel'abbiamo ridato, tormentato, atrocemente, sfigurato, colpito in ogni parte del suo corpo. E quindi questo è quello che sta scritto nella sindone. Certamente Padre Pio non era sfigurato come Gesù, non era pieno di sangue al punto tale che irriconoscibile, no? Non aveva più aspetto dell'uomo, ci dice il profeta Isaia, no? Questo servo sofferente. No, Padre Pio era riconoscibilissimo, però portava le ferite della passione e della morte di Gesù. Abbiamo visto le sue mani passate da parte a parte, abbiamo visto la ferita del costato, quello che lo faceva soffrire di più era la ferita della spalla, che forse pochissimi hanno potuto vedere, e poi pensate un po', Padre Pio che doveva stare sui piedi, con le ferite dei chiodi che hanno trapassato i piedi di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi possiamo dire, vorrei quasi dire, nel suo piccolo, su Padre Pio sono state impresse dei segni che nel dettaglio, nella loro realtà completa, abbiamo trovato nel Sacro Rino di Torino, nella Sindone. Però queste ferite che ha portato Padre Pio sono portatrici, latori dello stesso messaggio, che poi è quella, è la volontà di Dio. Perché stigmatizzare Padre Pio? Non solo perché lui ha chiesto al Signore, come San Francesco, no? Sulla Verna, che ha chiesto al Signore di essere compartecipe delle sue pene, dei suoi tormenti corporali e spirituali, ed è stato esaudito. Anche San Francesco è stato stigmatizzato, come tutti gli stigmatizzati. Ecco, anche alcune sante, non sappiamo, sono state, diciamo, gratificate, perché questi sono quelli che Padre Pio chiamava i gioielli dello sposo. Anzi, diceva che lui non avrebbe mai rinunciato a questi gioielli, come li chiamava lui, le ferite, i dolori, le incomprensioni, le persecuzioni. Perché Padre Pio ragionava come San Paolo, no? E quando sono debole che sono forte. Quindi mi vanterò ben volentieri, diceva San Paolo, stigmatizzato pure lui, San Paolo. Io andrò ben volentieri delle mie debolezze, delle mie necessità, dei miei bisogni, perché quando sono debole è allora che sono forte, no? Perché in me trionfi la potenza di Dio. Pensate un po' alla logica dei santi, no? Cari amici, pensate un po' alla logica anche di questi santi che vi ho detto, stigmatizzati. Che, al contrario di noi, che dribbliamo, no? Come fanno i calciatori nel campo di calcio, dribbliamo i dolori, cerchiamo di sfuggire le croci. Molto spesso ne veniamo caricati perché, vuoi o non vuoi, cari amici, la croce ce l'abbiamo tutti quanti. Allora, tutto sta a come portarsela questa croce. Noi cerchiamo naturalmente nella nostra debolezza di evitare tutti i dolori, tutte le sofferenze, di minimizzare le nostre occasioni di patimento. Il contrario lo hanno fatto i santi, perché hanno seguito Gesù che non è sfuggito a niente, no? Ha bevuto il calice del dolore fino all'ultimo. Questa è la lezione quindi che ci insegna San Paolo, Santa Veronica Giuliana, Padre Pio, coloro che hanno visto impressi sul loro corpo i segni della passione e morte. E il messaggio è sempre quello. Poi ce lo dice anche Padre Pio, no? Guarda quanto sangue mi sei costato. Guarda quanto sangue mi sei costato. Questo ci dice il nostro Signore, questo ci dice la Sindone, questo ci dice Padre Pio. E come ci ricordava Don Attilio Negrisolo, è stato suscitato Padre Pio nel XX secolo per riportare il mondo ai piedi di Cristo crocifisso. E Padre Pio lo ha fatto nella maniera più totalizzante, potremmo dire, come confessore, come sacerdote, come direttore di anime. Sappiamo che Padre Pio, diciamo così, aveva un po' due fronti sui quali combatteva. Quello della quantità immensa di persone che lo visitavano, che si sono accostati al suo confessionale, che partecipavano alla santa sua messa, e che San Paolo VI ha definito una clientela mondiale. Pensate pure a quante volte Padre Pio, con in bilocazione, è andato diciamo, a salvare persone anche lontanissime da dove si trovava lui fisicamente. E questo era il fronte un po' della milionaria, no? Questa clientela mondiale milionaria. Dall'altra parte però lui seguiva, e questo fin dal 1918 all'incirca, quando lui acquisì le stigmate invisibili, aveva un gruppetto di persone che lui seguiva particolarmente, che sono soltanto un sottoinsieme, ecco, dei suoi tanti figli spirituali. E vi voglio ricordare anche qualche nome, perché si tratta di una dozzina, qualche cosa in più, di figli spirituali, i cui nomi sono rimasti, no? Nella storia della salvezza, perché anche loro, cari amici, anche loro, i figli spirituali di Padre Pio, hanno fatto la loro parte. Con testimoni dell'opera dello Spirito Santo, perché molti di loro si sono convertiti, non credevano o credevano poco, o erano come noi, diciamocelo bene, no? Magari credenti, ma dei gran tiepidoni, no? Dei grandi tiepidoni. Quello che Padre Pio combatteva, ecco, Vedete, qui c'è da dire una cosa molto, molto importante che ci deve fare riflettere. Sappiamo che il Signore ci ha dato, riassumendoli in due soli comandamenti, tutti i 10 comandamenti del Decalogo e se volete anche i 600 e rotti comandamenti del popolo ebreo, levando quelli che erano in contraddizione con la legge di Dio, levandoli, no? E questi due comandamenti sono il comandamento dell'amore, praticamente. Amore verso Dio, dando gloria a Dio, onorandolo, glorificandolo, riconoscendolo come padre, credendo in lui. L'amore verso il prossimo. Ma qui ci dobbiamo aggiungere anche un altro amore, che è l'amore verso noi stessi. Allora qui qualcuno potrebbe dire, ma è l'amore verso noi stessi, è l'egoismo. Ecco, l'egoismo è il volto deforme dell'amore verso noi stessi, però attenzione, è il volto sfigurato dell'amore verso noi stessi. Perché? Quando uno vuole bene a una persona, cari amici, che cosa desidera? Il bene di quella persona. Allora, se noi vogliamo bene a noi stessi, come anche la natura ci porta a fare, con l'istinto di conservazione, della vita, col fatto che ci proteggiamo, ci mettiamo perfino gli occhiali da sole, no? Perché la luce non offenda i nostri occhi. Curiamo tanto il corpo, oggi come non mai, no? Ma se noi ci vogliamo veramente bene, cari amici, la prima cosa che faremmo è pensare alla nostra salvezza. Cioè, capiamoci bene, amore verso Dio, amore verso il prossimo, amore verso noi stessi, considerando attentamente il tenore della nostra vita. Perché la vita finisce, cari amici. La vita finisce. Dice San Paolo, passa la scena di questo mondo, passa la scena di questo mondo. Capite? Ecco, capiamo, no? Quindi esiste una vita oltre la morte, oltre la tomba. E dove mi troverò io in quell'altra vita? Io adesso vorrei fare delle osservazioni che ci sembrerebbero quasi banali se non fossero prova della nostra contraddittorietà. Ecco. Ci siamo mai bruciati? Ci siamo mai bruciati, toccando una pentola, una padella, un fuoco, poverini coloro che hanno provato proprio delle ustioni di primo, secondo, terzo grado, come ci insegna la scienza medica. Ci siamo mai bruciati un dito, una mano? Avete sentito che dolore? Abbiamo sentito che dolore terribile, eh? Una frazione di secondo. Che uno tocca un fornello rovente, insopportabile. Ritiriamo subito la mano, magari esclamando qualche cosa. Ma lo vogliamo capire, cari amici, che se andiamo a finire all'inferno non è un secondo, è un'eternità di sofferenze atroci, insopportabili, di fuoco, vero fuoco, nel senso che lo percepiamo anche senza il corpo. E come ci dice addirittura Don Dolindo Rotolo, noi adesso abbiamo il filtro del corpo che ci fa sentire il dolore del fuoco, ma abbiamo sempre dei sensi che filtrano tra la realtà e la nostra anima. Per cui, ahi, mi sono bruciato, no? Mi si è spenta una sigaretta fra le dita per quelli che fumano. Ma quando non avremo il corpo, come ci insegna Don Dolindo, il fuoco del purgatorio e il fuoco dell'inferno sono molto di più atroci del fuoco della terra. Tant'è vero che si dice che il più grande fuoco che uno può trovare sulla terra, insomma, è quasi aria fresca del purgatorio, e nessun dolore della terra è paragonabile anche al più piccolo dolore del purgatorio. Ma guardate che questa è la verità, cari amici. Ripetiamocelo, questa è la verità. Allora io voglio andare, io, che sfuggo tutte le sofferenze e che magari faccio fatica ad accettarle, quelle inevitabili, mi vado a mettere in un luogo dove proverò un dolore. È un dolore di purificazione, è un dolore che è l'amore di Dio che ci consuma. E ancora ripeto, come ci insegna Don Dolindo Rodo in un suo libro, Chi morrà vedrà, è una contesa d'amore tra Dio e l'anima. Dio vuole unirsi all'anima, l'anima vuole unirsi a Dio. In mezzo c'è questo fuoco, ma l'anima sì, la nostra anima, si spinge nel fuoco pur di raggiungere il Signore. Ma perché ci dobbiamo trovare in questa situazione? Se Dio non vuole e noi non vogliamo, ma perché? Perché ci condanniamo all'inferno? Perché ci condanniamo al purgatorio? Perché? Se Dio non vuole farci soffrire, Dio ci vorrebbe portare tutti in cielo subito. Lui lo vuole, noi lo vogliamo. Chi mi può impedire? Vi ricordate le parole dell'eunuco sulla via, quando è stato, ha incontrato San Filippo, che a un certo punto gli parlava del battesimo, e a un certo punto l'eunuco dice: chi mi impedisce di essere battezzato adesso in questo ruscello? Nessuno mi impedisce. Nessuno. Dio lo vuole, io lo voglio. Cioè Dio ci vuole non solo tutti salvi, cari amici, ma ci vuole anche tutti santi. Perché è come un padre farebbe con un figlio, ma chi vorrebbe vedere il proprio figlio fra i tormenti? Chi? Certamente non la Madonna, nostra madre. Certamente non Dio, che è nostro Padre. Ci vorrebbero tutti nella gioia del cielo. E allora la grande contraddizione, la grande irrazionalità, la nostra grande incoerenza, sapete qual è? Quella di vivere mettendo questa verità in un luogo dove non la vediamo, come gli struzzi che mettono la testa dentro la sabbia sperando di non essere visti, quando loro sono solo alti 2 metri. No? Allora Padre Pio queste cose le metteva proprio in evidenza. Allora, vi leggo soltanto una cosa che Padre Pio ha scritto al suo padre spirituale, Padre Benedetto. Allora, chiaramente, magari il Padre Pio provava anche un certo disagio, perché lui, come abbiamo detto, no, spesso mandava via, no, i penitenti, anche in modo, cioè lui poi dopo l'ha precisato, cioè lui voleva provocare uno tsunami spirituale nell'anima, no? Quando vedeva che non c'erano le disposizioni per la validità della confessione, perché noi sappiamo, cari amici, che una confessione quando è che è valida? Cioè il sacramento della riconciliazione, questa è una cosa anche questa da ripetere. Cioè, se io sono battezzato, il battesimo, tra virgolette, funziona pure se io non capisco niente, perché sono un bambino che c'ha un giorno, 2 giorni, no? Padre Pio è stato battezzato il giorno dopo che era nato, per dire. Il sacramento che posso dire, così adesso i 7 sacramenti, no? Ci sono delle condizioni, magari, ecco, finali, che magari uno può ricevere l'estrema unzione, il cosiddetto sacramento degli infermi, magari anche quando non è propriamente in se stesso. Ma il sacramento della riconciliazione non solo c'ha la sua parte materiale, cioè proprio la parte sacramentum, no? Che è la formula di assoluzione, ma c'ha cinque condizioni: esame di coscienza, accusa dei propri peccati, pentimento, proponimento di non più peccare, assoluzione e penitenza sacramentale. Quindi, se io vado davanti al confessore e effettivamente non sono pentito, magari come dice Padre Pio, fra poco ve lo leggo, che uno fa il pendolo, no? Peccato, confessione, assoluzione, peccato, confessione, assoluzione, fa su e giù, no? Tra il confessionale e il mondo e rifà sempre gli stessi peccati. Capita anche a me, capita a tutti. Padre Pio spiegava, tu ricadi, e lo diceva, no, a una sua figlia spirituale, diceva, tu ricadi sempre gli stessi peccati perché non sei veramente pentita, diceva questa figlia spirituale, perché se fossi veramente pentita non peccheresti più. Ah, incredibile, no? Allora sentite che cosa dice Padre Pio a Padre Benedetto, no? Dice, se so che una persona è afflitta sia nell'anima che nel corpo, che non farei presso il Signore per vederla libera dai suoi mali? Volentieri mi addosserei, pur di vederla andar salva, tutte le sue afflizioni, cedendo in suo favore i frutti di tali sofferenze, se il Signore me lo permettesse. Lui si trovava si trovava stretto tra la compassione per il penitente, per il sofferente, e il dovere di amministrare degnamente il sangue di Cristo. Ed era costretto a osservare, sempre le parole di Padre Pio, costoro come gli altri, come tutti, devono capire che la confessione è una rinascita, un ricominciare a vivere dall'uso della ragione, piangendo su tutti i propri sbagli. Allora, cari amici, quanto è chiaro, Padre Pio, no? Ecco perché possiamo dire che lui è proprio testimone della verità, no? Pensate, lui si trovava stretto tra la compassione per quelli che vedeva essere sofferenti, perché lo sappiamo bene, cari amici, i peccati sono solo apparentemente la via migliore, no? Questo è il grande inganno del demonio. I peccati per noi sono solo apparentemente il nostro bene, ma non sono affatto il nostro bene. E quindi chi si trova stretto nel cilicio dei peccati, cari amici, io, voi, chiunque, soffre. La nostra anima geme, dice pure San Paolo, in questa situazione che è la conseguenza del peccato, come tutta la creazione geme a causa della caducità del mondo, che è conseguenza del peccato. Quindi lui si trovava stretto tra la compassione per il soffrente, a cui avrebbe dovuto, se avesse avuto il permesso da Dio, pensate un po', lui avrebbe sopportato le pene per far guarire quell'anima. Ma chi è che confessa così, cari amici? Ma chi è che confessa così? Però dall'altra parte, lui lo ha ripetuto più volte: io amministro il sangue di Cristo. Anzi, in altre occasioni sapete che ha detto: io vedo la faccia di Gesù quando entra qualcuno qua dentro. Vedo la faccia di Gesù. Adesso, prima di andare avanti, cari amici, io vorrei chiedere alla nostra regia di mettere un piccolo stacco musicale. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. All'altro capo di questo filo trovate la nostra suora della regia. Se volete dire qualcosa, fare domande, fate pure, oppure magari scrivetele sul WhatsApp. Ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, rimettiamoci sulle orme di Padre Pio. Ci siamo lasciati dicendo che Padre Pio era consapevole che era un amministratore, ministro del sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Ma io direi anche del suo sangue, perché lui si era proprio associato al nostro Signore. E Qualche volta proprio lo ha detto a qualcuno che magari è arrivato al confessionale dopo delle vicissitudini. Ecco, quanto sangue mi sei costato? E noi possiamo aggiungere, figuriamoci quanto sangue sarà costato al nostro Signore il ritorno di quest'anno. Pensate un poco, no? È facile parlare, cari amici. È facile per me stare qui seduto a dissertare su queste cose come se fossero dei concetti astratti. La croce, il sangue, non è un concetto astratto. Gesù ci ha pagati uno per uno. Gesù ci ha pagati uno per uno. Ci ha riscattati dalle mani del demonio. Lo scienziato che abbiamo invitato qualche giorno fa nella tavola rotonda, questo tanto per dirvene uno, no? Ha dimostrato che quando noi vediamo Gesù crocifisso, no? Con i chiodi nelle mani, dobbiamo sapere una cosa, che il chiodo che ha passato la mano di nostro Signore, come ha spiegato bene il professor Fanti, è entrato, diciamo così, dal palmo della mano, però è uscito dal polso, come mostra l'immagine dell'uomo della sinistra. E nel fare questo, cari amici, ha attraversato un nervo. Il nervo della mano. Allora guardate, ci dovremmo mettere un po' tutti a piangere qua, perché quante volte magari si poteva osservare, no? Siamo andati dal dentista che poco poco ci ha fatto sentire qualche dolorino con il trapano, e noi abbiamo detto: dottore, per cortesia, mi metto un altro poco di anestesia perché sento un fastidio. Il nervetto del dente. Immaginatevi, cari amici, questo chiodo che passa il nervo del tunnel carpale, no? Del tunnel carpale. Che dolore atroce! Solo quello, che dolore atroce! Però guardate che la sommatoria di tutti i dolori che ha patito il Signore sono la sommatoria di tutti i prezzi del riscatto delle anime di tutti gli uomini vissuti da Adamo ed Eva fino all'ultimo uomo che vivrà sulla faccia della terra. Perciò davanti alla sindone uno o cade in ginocchio o scappa. Non c'è una via di mezzo, no? Tertius non datur, cioè è impossibile avere una posizione terza per queste cose. E Padre Pio, che buttava sangue dalle mani pure lui, si rendeva conto e dice: io sono ministro del sangue di Cristo. Cioè, nel momento in cui io chiedo a Dio: perdona questo qua, perdona questa persona. Dall'altra parte, Gesù ha patito un dolore per questa persona. E non c'era altro modo per salvarlo. Per salvarci. Allora, potremmo commettere adesso un errore di, potremmo dire così adesso, di dislocazione storica. Cioè potremmo pensare che le cose che stiamo dicendo adesso fanno parte della storia, fanno parte dei libri di storia. Padre Pio ha avuto le stigmate del 1918, le stigmate del 1918. La trasverberazione poco, poco, più o meno in quel tempo, sono passati 117 anni da tutte queste. È un libro di storia, è una cosa che sta lì, ammuffita nelle pagine della storia, ma non è così. Noi viviamo adesso, ma alle stesse condizioni di quei tempi. Noi dobbiamo essere riscattati uno per uno da nostro Signore Gesù Cristo. Ecco perché si fa più festa, dice Gesù, per un peccatore pentito che ritorna e non per 99 giusti che non hanno bisogno del medico, come ha spiegato lui. Povero Gesù. E vi voglio leggere a questo proposito come un episodio, no, così tanto. Allora, nel giugno del 1950, il gruppo di preghiera di Biella, gruppo di preghiera di Padre Pio, uno dei primi gruppi di preghiera che era sorto in Italia, organizza un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo. A Milano, sul treno, ai 23 pellegrini si uniscono altri compagni di viaggio provenienti da Como. Tra questi c'è un bel giovane, 27enne, cieco per disgrazia e divenuto scettico e quasi miscredente. Il giorno 14 giugno giungono alla meta e tutti si prenotano per la confessione con Padre Pio. Anche il povero non vedente si mette in fila, ma quando si inginocchia viene mandato via dal padre. Il suo sgomento si comunica a tutta la comitiva. Insieme si prega per lui. Viene spinto a ritornare ai piedi del padre, ma anche il secondo tentativo risulta negativo. Finalmente, dopo qualche giorno, il santo lo assolve. Non solo, ma gli dice anche: ti aspetto tra un mese. Così riconciliato con Dio e con se stesso, riparte anche egli, felice con gli altri pellegrini, e dice loro che con l'aiuto del Padre aveva rinunciato volentieri alla luce degli occhi pur di avere la luce dell'anima. Cari amici, questo è uno dei tanti episodi. Questo sarà stato una mezz'oretta, della vita di Padre Pio, del suo ministero di confessore. Una mezz'oretta. E vedete che cosa abbiamo trovato in questa mezz'oretta. Abbiamo trovato un'anima che era lontana da Dio, che è ritornata a Dio con tutto il cuore, piangendo i propri peccati e proponendo di non commetterli più. E allora, cari amici, che dire? Ma quale confessore? Ditelo voi, no? Se siamo sinceri. Ma quale confessore magari manda via un non vedente, un cieco che si va a confessare? Cioè, forse umanamente è comprensibile, no? Che trattandosi di una persona già così provata, no? Dall'assenza della vista, un cieco non ci vede, che vita è, quanto soffre, si viene a confessare e tu lo cacci. Sì. E Padre Pio l'ho cacciato, 2 volte l'ha cacciato. Ma sapete perché? Perché è logico, no? Perché il sangue di Cristo è più prezioso dell'infermità di questo giovane. E poi, cari amici, non ci facciamo illusioni. Lui era cieco nel corpo, ma quanti di noi siamo ciechi nell'anima? Noi crediamo di vedere, ma non vediamo. Perché, cari amici, i confessionali e il sacramento della riconciliazione, così come dice nel suo libro Padre Marcellino, via senza nero, no? La crisi di un sacramento, dice qua, ce l'ho un paragrafo, adesso lo voglio recuperare perché proprio anche questo ci colpisce, no? Devo ritrovare un attimo il dolore dei peccati, eccetera, eccetera. Scusatemi tanto, ma lo voglio proprio ritrovare perché qua dice una cosa fondamentale. Allora, eccolo qua. Pagina 16. La crisi della confessione. Crediamo, dice padre Marcellino, che l'invito del Papa, ma stiamo parlando dell'altro Papa, ai sacerdoti a imitare padre Pio nell'amministrare il sacramento della penitenza sia motivata anche dalla constatazione che un numero sempre maggiore di fedeli non si confessa più o lo fa molto raramente. Questa è una realtà che sta sotto gli occhi di tutti. Le cause, fra le tante, sono state indicate la secolarizzazione e la desacralizzazione del mondo, cioè l'uomo vuole fare a meno di Dio. Ecco qua. Quindi praticamente, chiudendo un po' questo discorso, se Padre Pio ha cacciato per 2 volte un cieco, immaginatevi che tempesta spirituale è partita nell'anima di questo giovane, 27 anni, anche bello, però purtroppo cieco. Allora, vedete, che cosa possiamo paragonare questa cosa qua, no? È come se io adesso, in procinto della morte, dico io per dire uno di noi, no? E mi trovassi nella posizione di una di quelle cinque vergini stolte che arrivo, che voglio entrare nel regno dei cieli, ma la porta è chiusa. Allora, ma ci faremmo venire la disperazione, Dio mio. La porta del cielo si è chiusa. Dove andrò a finire adesso? Dove andrò a finire? Vi ricordate le cinque vergini bussavano? Secondo me si saranno anche sbucciate le nocche, battendo alla porta del cielo, e dall'altra parte si sono sentite dire: in verità vi dico, non vi conosco. In verità vi dico, non vi conosco. La disperazione più assoluta, perché ci stanno due sole mete finali della nostra esistenza che non finirà mai. Noi pensiamo di sfuggire al tempo, ma non è così. Noi pensiamo di sfuggire alle nostre opere, ma come ci insegna, mi sembra San Tommaso, le nostre opere ci seguono. Ci seguono. Quindi, pensate a Hitler, no? Dico Hitler, prendiamo sempre questo esempio, no? Perché forse si è salvato pure Hitler, non lo so. Ad ogni buon conto, non credo però. Hitler, quando ha visto che l'Armata Rossa era alle porte di Berlino, proprio negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, quando ha visto, scusatemi, ecco, sì, adesso leggiamo pure la domanda della nostra amica di Pescara. Quando Hitler ha visto che stavano per entrare questi che lui considerava naturalmente così spietati soldati dell'Armata Rossa, dopo quello che aveva combinato alle porte di San Pietroburgo, di Stalingrado, cioè i soldati teschi hanno preso in assedio, hanno fatto morire di fame i russi. Quindi immaginatevi la vendetta dell'esercito dell'Armata Rossa, tutto era caduto, Dresda, bombardamenti, eccetera. A un certo punto arriva l'Armata Rossa, sta per entrare a Berlino, Hitler nel suo bunker fa uccidere o uccide lui stesso, insomma, fa avvelenare i suoi cari, quindi Eva Braun, i figli, eccetera. Dopodiché lui si spara un colpo alla tempia e muore, non cadere vivi nelle mani dell'Armata Rossa. Che bella mossa, no? Perché pensava Hitler così, così sfuggiamo all'Armata Rossa. E dopo? Dopo che lui è morto suicida, dopo che ha fatto 26 milioni di morti, no, attribuiti a Hitler, ma altrettanto a Joseph Stalin, Immaginate che macello ci abbiamo alle spalle, cari amici, no? Però lui credeva di sfuggire alla giustizia di Dio. Chi sa adesso questa? Questo ve lo dico perché, diciamo, noi crediamo di risolvere le cose sfuggendo. Voglio leggere questa domanda, questa constatazione che mi viene dalla nostra amica Daniela di Pescara. Molti non si confessano più. Una mia amica fa fatica a credere che nel sacerdote agisca Gesù. Non le do tutti i torti perché magari il sacerdote può non risplendere di virtù. Padre Pio era proprio un altro Cristo e non immagino come doveva essere confessarsi con lui. Tuttavia dobbiamo esercitarci nella fede e credere a ciò che Gesù ha detto nel Vangelo agli Apostoli. Coloro ai quali rimetterete i peccati saranno perdonati. Grazie, grazie a Daniela per questa considerazione che sottoscriviamo in pieno. È vero, è una realtà, cioè nel confessionale il confessore opera in persona Cristi, quindi come se fosse lo stesso Gesù che raccoglie la nostra confessione. Ed è, come dicono i teologi, adesso facciamo bene anche a ricordare questo, il sacramento ha una validità ex opere operato, dicono i teologi. Cioè, che significa questo? Significa che quel sacerdote può essere addirittura in uno stato di peccato mortale se mi assolve. Quell'assoluzione è perfettamente valida. Se il sacerdote celebra la messa, il sacramento della Eucarestia, la consacrazione, la transustanziazione, avviene benissimo anche se il sacerdote si trova in uno stato di peccato mortale. Perché questo ci insegna San Tommaso, altri teologi, che questi sacramenti agiscono ex opere operato, cioè per lo stesso fatto che sono state operate quelle operazioni, valgono, sono validi, non dipende da chi le fa, cioè non è ex opere operantis. Questa è una cosa che le possiamo ricordare perché sono importantissime. Quindi, allora quando io dico, ma sapete quante volte anche io l'ho sentita questa cosa qua? Ma che andare a raccontare a quello là i miei peccati quando quello titito, totta, ta, e poi se ne dicono di tutti i colori sul sacerdote, eccetera. Ma no, no, io non ci vado a confessare perché il sacerdote è peggio di me, no? Ecco, siamo caduti nella trappola del demonio, no? Siamo caduti nella trappola del demonio che ci scandalizza. Invece no, se io andassi a confessarmi da un sacerdote che sta nel peccato mortale e sono pentito dei miei peccati, il sacramento vale lo stesso. Voglio chiudere a questo proposito con un aneddoto, perché poi dopo i santi ci insegnano. Un giorno, proprio a questo proposito, a San Francesco, viene chiamato San Francesco in un paesino dove il sacerdote ne faceva di tutti i colori, quindi non lo so, la questione la perpetua, no? Poi sapete, nei paesi, le voci, eh? Vabbè, comunque può darsi appunto che questo sacerdote effettivamente si macchiasse di un'immoralità grave, eccetera. Allora, San Francesco, proprio qualche chilometro prima che arrivasse, fu intercettato, diciamo, da una staffetta di paesani che gli vanno incontro e dicono: padre Francesco, venite qua che noi abbiamo, insomma, un sacerdote così, colà. E San Francesco stava zitto: ah, sì. Sentiva: venite, metteteci le mani voi, risolvete questa situazione. Sì. Arriva San Francesco nel paese e dice: voglio incontrare il parroco della vostra chiesa. Ah, tutti quanti si aspettavano, dice, adesso lo sistema San Francesco, no? Adesso gliene canta quattro San Francesco, speriamo che questo capisce. Arriva San Francesco davanti a questo sacerdote, si mette in ginocchio e gli bacia le mani. Cari amici, San Francesco si mette in ginocchio. Lui non era sacerdote, lui era frate. Si mette in ginocchio davanti a questo sacerdote indegno e gli bacia le mani. Immaginatevi la faccia della gente. No? Dice, ma questo che fa? Ma sapete perché San Francesco ha fatto questo? Perché ha detto: quelle mani del sacerdote mi portano Gesù sulla terra e io le bacio. Sono macchiate, sono lorde di peccato. Non vuol dire niente, non fa niente. Quelle mani mi portano il Signore sulla terra. Lui non aveva questo potere, noi non abbiamo questo potere. E iniziamo a capire che significa essere sacerdoti, come dice la nostra amica, coloro che hanno ricevuto il mandato di Gesù, di coloro ai quali rimetterete i peccati saranno perdonati. Non c'è condizione, non c'è se, ma o coloro ai quali rimetterete i peccati saranno perdonati. A prescindere, dobbiamo dire. Ex opere operato e non ex opere operantis. Allora, cari amici, grazie della vostra attenzione. Più o meno il tempo a nostra disposizione è spirato. Speriamo di non spirare noi, soprattutto di rimanere in grazia di Dio. Vi rimando alla prossima settimana, ecco, per seguire ancora le orme di Padre Pio. Ave Maria.